Leggo in Malachia capitolo 4 dal versetto 4. Ricordatevi della legge di Mosè mio servo, al quale io diedi in Oreb per tutto Israele leggi e prescrizioni. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, il cuore dei figliuoli verso i padri, ond'io venendo non abbia a colpire il paese di sterminio. Che il Signore voglia benedire la sua parola e il messaggio che ne ascolteremo.
Buon sabato, fratelli. Ancora rinnovo, diciamo, i saluti della chiesa di Santa Margherita per la chiesa di Sciacca. E come ho detto precedentemente, erano già passati quasi 2 anni dall'ultima volta che sono venuto qui a predicare. Quindi ringrazio Dio per avermi dato nuovamente la possibilità. Allora, abbiamo letto il testo introduttivo che si trova in Malachia, al capitolo 4, i versetti da 4 a 6. E ci sono due cose che occorre sottolineare di questo versetto. Sono due cose fondamentali, importantissime. Abbiamo visto che il Signore dice: io vi ho dato che cosa? Vi ho dato la legge che diedi in Oreb a Mosè, e poi dice appunto che negli ultimi tempi il Signore manderà chi? L'Elia, il profeta. Ma quale Elia è? Quale profeta è? È lo Spirito Santo che va a ricoprire un ruolo fondamentale nella fase finale dell'umanità, quello di ricondurre il cuore dei propri figli ai padri attraverso l'amore di Gesù Cristo. Ecco, voi pensate che siamo noi negli ultimi tempi, fratelli? Ecco, credo che oggi sia importante fare un'applicazione del testo biblico di quelle che sono state le storie passate. Queste in realtà ci servono di ammaestramento. Queste in realtà sono l'immagine di quello che sarebbe accaduto. E vorrei partire appunto da un'immagine, per esempio, Daniele. Daniele dove si trovava? Daniele si trovava dentro Babilonia. E la storia di Daniele ci insegna come può un uomo di Dio vivere in un contesto come quello di Babilonia. Come si deve comportare quest'uomo all'interno di Babilonia per poter vivere negli ultimi tempi? Prendiamo per esempio la storia di Noè. Noè visse in un mondo, in un contesto che era totalmente corrotto. Solo 8 persone si sono salvate per l'effetto della predicazione di Noè. Di queste 8 persone, alcuni per esempio dei suoi figli, abbiamo visto che si sono salvati sì perché hanno voluto seguire il padre, perché hanno voluto credere nella predicazione che il padre ha fatto, però alcuni di questi poi usciti poi dall'arca, come per esempio Cam, si sono persi cammin facendo, e da lì è nata una generazione malvagia. Però come fece Noè a vivere in un contesto così malvagio e così corrotto? Un'altra storia può essere quella di Lot, che vive dentro un ambiente totalmente corrotto, perverso come Sodoma, però lui riesce a vivere in quel contesto. E ad un certo punto il Signore, con la forza, con gli angeli, lo prende e lo strappa fuori. Però c'è anche una figura lì, all'interno della famiglia di Lot, c'è la figura della moglie, che sembrava volesse uscire, ma in realtà era fortemente legata ai beni che stava per lasciare, e quindi in realtà il suo cuore è rimasto lì, a Sodoma. Si gira e perde così la salvezza. Ecco, noi quando parliamo di queste esperienze, di questi grandi uomini di fede, che cosa diciamo? Babilonia è il mondo, noi siamo in questo caso chi? Noè, noi siamo Daniele, noi siamo Lot. Babilonia è il mondo, rappresenta tutto quello che il mondo offre. La nostra esperienza, diciamo, avviene in un certo qual modo paragonata agli uomini che furono salvati e che riuscirono a uscire da quel contesto. Ma adesso io voglio fare un'altra applicazione del testo. Voglio vedere la Chiesa di Dio come vive appunto negli ultimi tempi. E questa applicazione la facciamo prendendo in considerazione il popolo di Israele. Noi siamo il popolo di Israele, no? Noi per fede abbiamo accettato di essere parte della discendenza di Abramo. Infatti noi che cosa aspettiamo? Aspettiamo la nuova Gerusalemme, per poter abitare in questa nuova Gerusalemme. Noi siamo parte delle 12 tribù sparse per tutto il mondo. Noi siamo parte di questo Israele spirituale. Allora andiamo a vedere come si comporta l'Israele e andiamo a vedere se in noi c'è qualcosa che si può paragonare a quel contesto. Vi racconto una storia di grandi re che uno dopo l'altro si sono susseguiti. Qualcuno ha iniziato con il piede giusto, qualcun altro poi nel corso degli anni ha iniziato ad inserire qualcosa che gli poteva convenire. E allora inseriamo oggi questo, inseriamo oggi quest'altro, e il popolo di Dio si perde totalmente nei suoi affari, quindi nei suoi interessi, nelle cose che a lui piace, nelle cose che a loro piacciono, si perde totalmente nel paganesimo, nel materialismo. Solo un re, in un certo qual modo, si stava per salvare. Asa, quest'uomo governò su Israele quasi 40 anni. Ed è forte, mi ha colpito molto la sua esperienza iniziale. Stava per affrontare una situazione tremenda. Un esercito con 1 milione di soldati stava per attaccare il suo esercito. Lui ne aveva solo 500.000, la metà. E tutti gli dicevano: no, ti conviene allearti con questo, con quest'altro. Ma il re è stato forte, determinato, ha detto: no, noi confidiamo nel Dio degli eserciti. Per lui il numero non conta, lui ci può permettere di affrontare con la qualsiasi cosa. E Asa vinse quella battaglia nel nome di Dio. Ma poi successivamente Asa che cosa fa? Verso la fine del suo impero, diciamo degli ultimi anni, che cosa fa? Cade in quello che per lui non era stato un errore precedentemente, cioè di fronte ad un'altra difficoltà chiede aiuto al re di Siria. E così anche lui non ritorna più indietro. Il suo cuore si è inorgoglito, si è pervertito e non ha dato più ascolto alla voce di Dio. Fino ad arrivare a quello che il testo biblico considera come il peggiore. Guardate che cosa dice, Prima Re capitolo 16. Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda. Al versetto 31 guardate che cosa dice: come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebatte, prese in moglie Jezebel, figlia di Etbal, re dei Sidoni. Cioè, guardate, il testo biblico sta introducendo questa figura perché questa in realtà ha un ruolo molto importante. Acab è il re, però qui il testo biblico ci dice che prende per moglie Jezebel. Questa era la regina dei Sidoni. I Sidoni sapete che cos'erano? Erano un popolo pagano, era una parte dei Fenici. E con sé questa donna portò tutte le sue idolatrie, che già in Israele non mancavano. Ma Acab, dice il testo biblico, che fu peggiore di coloro che l'avevano preceduto. Infatti che cosa fece? Andò ad adorare Baal, Acab, a prostrarsi davanti a lui e innalzò un altare a Baal, nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo d'Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore di Israele. Allora, fratelli, io mi chiedo, Dio ha così tanto amato il mondo, che cosa ha dato? Il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia. Allora, se Dio è amore, se Dio è così tanto amore che ha dato suo figlio, come posso io di questo amore provocare lo sdegno? Perché è stato scritto qua, dice, aveva rispetto a tutti i precedenti re di Israele provocato lo sdegno del Signore Dio di Israele. Come posso io provocare lo sdegno del Signore? Andiamo in Ezechiele, al capitolo 22. Guardate dal versetto 6 in poi che cosa dice. Ecco, i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, sono intenti a spargere il sangue in mezzo a te. In te si disprezza il padre e la madre, in mezzo a te si opprime lo straniero, in te si calpesta l'orfano e la vedova. Tu disprezzi le mie cose sante, tu profani i miei sabati. In te c'è gente che calunnia per spargere il sangue. In te si mangia sui monti. In mezzo a te si commettono scelleratezze. In te si viola l'intimità del proprio padre. In te si violenta la donna impura per le sue mestruazioni. In te l'uno commette abominazioni con la moglie del prossimo, l'altro contamina con incesto la propria nuora, l'altro violenta sua sorella, figlia di suo padre. In te si prendono regali per spargere il sangue. Tu prendi interesse, dai ad usura, trai guadagno dal prossimo con la violenza e dimentichi me, dice il Signore Dio. Che scena orribile! Ma è possibile che questi peccati facciano parte oggi del popolo di Dio? Certo, letti così ci scuotono un pochettino. Ci sono delle cose veramente terribili, il degrado totale e sociale. E quando noi leggiamo queste cose, pensiamo al mondo che c'è fuori e diciamo questi sono quelli del mondo. Però attenzione, fratelli, perché ci può essere qualcosa che ci potrebbe pure riguardare. Occorre iniziare a valutare la nostra esistenza, perché questi, allora, erano i peccati del popolo di Dio, che con il tempo ha introdotto nella propria vita le dottrine del mondo. E se noi iniziamo a poco ad introdurre le dottrine del mondo, ci possiamo trovare nella stessa identica situazione e pensare che tutto quello che ci circonda sia normale. E quando leggiamo poi un testo biblico di questo tipo, diciamo no, a noi non riguarda questo, queste cose sono le cose del mondo. Allora, io credo che questa sia, facendo l'applicazione del testo, uno scenario molto simile a quello in cui noi stiamo vivendo oggi. Abbiamo letto il testo introduttivo che la terra è come se ci fosse un appello, si è dimenticata delle leggi, ricordatevi delle leggi che ho dato in Oreb a Mosè. Poi io vi manderò il profeta Elia. In Isaia, capitolo 24, al versetto 5, si dice che la terra negli ultimi tempi è devastata perché gli uomini hanno dimenticato la legge di Dio, hanno rotto il patto. Siamo oggi negli ultimi tempi o no? La scuola del sabato di questa settimana, per esempio, ci diceva: noi riconosciamo i segni, ma, giusto Elia, noi riconosciamo i segni, ma questo conto alla rovescia nella nostra vita che cosa deve fare? Ci deve spingere ad essere parte attiva di questo conflitto spirituale, oppure siamo una parte passiva? Ci limitiamo solamente a dire: ecco, questo era parte di quello che doveva avvenire, quest'altro pure, ci siamo, e rimaniamo seduti. Ad un certo punto, quando lo sdegno di Dio è stato provocato, proprio come quando Gesù scese in Israele ed ascoltò il grido dell'Esodo e mandò il suo profeta, in quel caso Mosè, adesso Dio scende, vede la malvagità, vede che i cuori sono corrotti e gli altari di Dio sono stati distrutti e sono stati innalzati altri altari alle divinità pagane, vede che l'uomo non confida più in Dio ma confida nelle cose materiali, e che cosa fa il Signore? Manda il suo profeta Elia. E quando manda il suo profeta Elia, per parola di Dio dice: su questa terra non ci sarà più pioggia per 3 anni e 6 mesi. Non c'è più acqua, c'è la povertà, la siccità. L'acqua è il simbolo della benedizione di Dio. Per esempio c'è il passo che dice che il sole sorge sia sui malvagi che sui buoni, anche la pioggia cade sulla testa dei malvagi e dei buoni, sono delle benedizioni. Dio ritrae la sua benedizione dal popolo di Israele. Perché? Perché Israele che cosa ha fatto? Si è allontanato da Dio. E che cosa fa Israele in questo contesto? Che cosa fa la Chiesa di Dio in un momento di profonda angoscia? Si rivolge a Dio o cerca di risolvere i problemi con le proprie forze? È bello vedere che il Signore dice ad Elia di non rimanere lì ad Israele, ma di andare dove? Versetto 8. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. I Sidoni chi erano? Erano una parte del popolo fenice. E che popolo era questo? Un popolo pagano da cui proveniva chi? La regina Jezebel, l'abbiamo letto poco fa. Quindi che cosa dice? che Elia è stato mandato fuori dal popolo di Dio a predicare a chi? A chi non è parte del popolo di Dio. Fratelli, nel momento in cui tutto ciò accade, che cosa dobbiamo fare noi? Rimanere qui in chiesa, fare dei bei culti, compiacerci l'uno con l'altro. Come dice il testo biblico, il tuo culto e la tua lode sono una bella canzone che a me piace ascoltare, ma poi tutto si sgretola, tutto si perde. E allora che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo nutrire ancora con latte coloro che vogliono solo rimanere con il latte, o dobbiamo passare al cibo solido? Noi dobbiamo nutrire anche coloro che vogliono solo il latte. Ma il Signore ci ha chiamato anche a porre il seme nel campo. E il campo che cos'è? Il mondo. Noi dobbiamo andare nel mondo a predicare la sua parola. Non ci dobbiamo soffermare nella sua chiesa, ma dobbiamo andare fuori. Infatti, quando Gesù, in giorno di sabato, entrò a Nazaret, nella sinagoga, a predicare, che cosa fece? Prese il libro di Isaia, al capitolo 61, e dice: il Signore mi ha mandato ad evangelizzare i poveri, a proclamare la libertà per i prigionieri, a proclamare la vista per i ciechi. Che cos'è questo? Questo è il Vangelo eterno che deve essere proclamato. È Gesù Cristo stesso quel Vangelo. La libertà dall'oppressione, dalle nostre fatiche, no? Ma quando lui finisce, si va a sedere, sente il mormorio delle persone che dicono: ma questo non è Gesù, il figlio di Giuseppe, quello, il falegname, quello che lavora là sotto. Ma che cosa ne può venire fuori da quest'uomo? Noi conosciamo suo padre, conosciamo tutta la sua famiglia, ma chi è costui? Allora Gesù che cosa dice? Infatti, il profeta non è mai accetto nella sua terra. Infatti, quando Dio mandò Elia a predicare, non lo fece rimanere lì in Israele, ma lo portò da una vedova di Sidone. E a quella vedova che cosa assicurò? Il pane, cioè la farina con la quale fece le focacce, e l'olio. Che cos'è il pane? Il pane è la parola di Dio, la lampada al mio piede. E l'olio che cos'è? Lo Spirito Santo. A coloro che lo chiedono, il Signore, anche in un momento di profonda angoscia, di profonda tribolazione, il Signore non farà mai mancare il pane e l'olio. E allora a questo punto sono passati 3 anni e 6 mesi ed Elia ritorna in Israele. Incontra Acab e Acab che cosa gli dice? Sei tu quello che ha fatto tutto questo danno? Non sei tu quello che ha detto non ci sia più pioggia? E a te proprio che cerchiamo noi, che cosa fai qui? Elia risponde: ma veramente non è colpa mia se non c'è più benedizione qui, ma siete voi che avete dimenticato la legge di Dio, siete voi che vi siete allontanati dall'amore di Dio, è per questo motivo che sulla terra non c'è più pioggia. E allora è arrivato il momento, il messaggio è stato proclamato ed è giunto il momento del giudizio. Vengono convocati, Elia dice ad Acab, e Acab ubbidisce come se avesse timore di quest'uomo: portami 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte, perché è giunto il momento di vedere chi è il vero Dio. E allora, fratelli, immaginate questa scena: i tori che vengono divisi, viene preparato l'altare pomposo in onore di Baal. E i loro profeti iniziano le loro lodi, i loro canti, sì, iniziano ad incidersi. E che cosa fa Elia? Inizia a prenderli pure in giro, perché hanno iniziato la mattina ed è giunta quasi la sera e loro ancora non hanno finito, non c'è stata nessuna risposta. E Elia inizia a dire: ma provate a fare una chiamata al vostro Dio, magari sarà fuori, gridate più forte, probabilmente non vi sente, avrà altro da fare. Ma io mi chiedo, fratelli, Satana può fare miracoli? E perché in quel contesto non ha fatto cadere un lampo dal cielo che consumava quell'olocausto? Questo ci dimostra che Dio ha il controllo della nostra vita in ogni cosa. Noi non dobbiamo temere quello che ci può fare l'uomo. Noi non dobbiamo temere quello che ci circonda. Perché se Dio vuole che noi stiamo in salute, noi staremo in salute. Se Dio vuole che noi andiamo da una parte, noi andremo da una parte. Perché se Dio vuole, blocca qualsiasi passo che Satana vuole fare contro di noi. Il controllo di tutto ciò che ci circonda ce l'ha Dio nella nostra vita e noi lo dobbiamo tenere sempre in mente e nel nostro cuore questo. Niente è accaduto. Hanno gridato dalla mattina fino alla sera, ma non è accaduto nulla. E allora, fratelli, questo è il momento più bello che a me piace. E come ho detto poco fa, a me questo momento mi commuove. Perché Elia fa una cosa straordinaria. Immaginate che sul Monte Carmelo l'altare di Dio era stato distrutto. Negli altri luoghi si pregava solo ai propri idoli e l'altare che era stato costruito in onore di Baal era bello pomposo, bello sistemato. Ed Elia, sapete che cosa fa? Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Al versetto 31 del capitolo 18 di Prima Re dice: prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. E con quelle 12 pietre ricostruisce l'altare. Elia sta dicendo: voi avete dimenticato il patto che Dio ha fatto con voi, ma Dio è sempre fedele al suo patto. Infatti prende quelle 12 pietre che sono il simbolo delle tribù di Israele e ricostruisce l'altare. E nell'ora dell'oblazione che cosa fa? Prepara l'olocausto. Ed ecco il momento più bello, la sua preghiera. Prestiamo attenzione alla preghiera, fratelli. Guardate che cosa dice al versetto 36. Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Così, alla fine di quella preghiera, la presenza di Dio scese su quel altare e tutto l'olocausto venne tutto consumato, nemmeno l'acqua rimase, l'acqua fu asciutta perché la presenza gloriosa di Dio ha consumato ogni cosa. I profeti di Baal iniziarono a tremare dalla paura e il popolo di Israele non ebbe nemmeno il coraggio di continuare a guardare quella manifestazione potente e gloriosa di Dio. Abbassarono lo sguardo e dissero: tu Dio sei il vero Dio, il Dio di Israele. Ecco lo scenario, poi lì è raccapricciante perché Elia ordina di sgozzare tutti i profeti di Baal e poi dice ad Acab: va, perché sta per arrivare la pioggia. Chiede al suo servo di fare 7 volte avanti e indietro per vedere se sta per arrivare una nuvola, e lui con fede prega e alla 7ª volta vede una nuvola grande quanto una mano d'uomo e dice: è arrivata la pioggia. Inizia la pioggia, inizia un forte temporale, Acab entra in casa sua. E io immagino questa scena come un uomo che ha visto una cosa, cioè provate voi ad immaginare questa scena. Voi avete visto questa manifestazione gloriosa e potente di Dio. Entrate a casa, che cosa fate con vostra moglie? Lo raccontate. E come lo raccontate? Scioccante. È stata una cosa incredibile. I profeti di Baal hanno pregato, hanno gridato tutto il giorno, nessuna risposta, niente. Elì ha fatto una preghiera con delle semplici parole, senza gridare, ed è sceso il fuoco dal cielo che ha consumato tutto. E i tuoi profeti, Jezebel, sono stati tutti uccisi. Che cosa fa questa donna? Si infuria e ordina una grande persecuzione verso Elia. Fratelli, riusciamo ad applicare tutto questo contesto alla verità presente? Il re Acab è un potere terreno, è il potere terreno di Israele che dovrebbe rappresentare a sua volta anche il popolo di Dio, ma da chi è guidato questo potere terreno? Sì, che si manifesta in chi in questo caso? In Jezebel, la donna. Infatti, che cosa ordina la donna che a sua volta ci tiene tantissimo all'aspetto spirituale ed idolatra? Di perseguitare chi? Colui che del popolo di Israele ha predicato con forza perfetto dello Spirito Santo. La donna che sta sul potere terreno e che emana l'editto. Elia che cosa fa? Dopo la grande manifestazione, dopo la grande dimostrazione di fede, che cosa fa Elia? Il suo cuore diventa piccolo piccolo e fugge. E che cosa vive Elia? Vive un momento di profonda angoscia. Il testo biblico dice che lui non riesce nemmeno ad alzarsi, talmente è depresso, talmente è abbattuto, che lui non riesce nemmeno ad alzarsi. Ma qui la manifestazione amorevole di Dio è grandiosa. Il Signore si manifesta per effetto di un angelo, il quale gli prepara da mangiare e lo rialza. Allora lui, con le poche forze che acquista, va e cerca ancora rifugio, perché se ne va nel monte Oreb, cioè il Sinai. Ma ancora lì lui è tremante, non ha forza in corpo. E Dio si manifesta in un modo veramente particolare. Il testo biblico dice: ci fu un forte vento, una tempesta, ma Dio non era là. Il fuoco, ma Dio non era là. Il terremoto, ma Dio non era là. E poi una leggera brezza, e lì c'era il Signore. Anche quando noi stiamo per attraversare il momento di profonda angoscia, un momento di profonda tribolazione, un momento di grande depressione nella nostra vita, ricordiamoci che il Signore, nel silenzio della nostra cameretta, ovunque noi siamo, è lì accanto a noi. Il Signore non ha bisogno di grandi manifestazioni, è lì al tuo fianco, pronto a sorreggerti, pronto a dirti qualcosa che ti può fare rialzare. E infatti fece la stessa cosa con Elia. Gli disse: va Elia, perché in Israele ci sono 7.000 persone che non si sono inginocchiate a Baal. Facendo un'applicazione appunto del testo biblico, ci rendiamo conto che negli ultimi tempi c'è stato il popolo di Dio che è stato una parte da un lato e una parte dall'altra. Poi abbiamo visto una donna, e la fine di questa donna, se noi andiamo a leggere ancora più avanti in Seconda Re, è stata terribile. Jezebel ha subito poi un giudizio, e quello è stato sia Acab che Jezebel, ma Jezebel, che la donna in particolar modo, ha subito un giudizio terribile. Si trovava lì sul suo balcone, vede arrivare il nuovo re conquistatore, e il nuovo re conquistatore da lì sotto dice ai tre funzionari che si trovano dietro di lei: buttatela giù. E questi che cosa fanno? La buttano giù, cade a terra e i cani divorano il suo corpo. Il testo biblico dice, uno scenario macabro, che rimane solo la testa e le mani. Apocalisse, capitolo 17, guardate che cosa dice. Il versetto 16: le 10 corna che hai viste, la bestia, odieranno la prostituta, cioè la donna, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Ora, fratelli, noi abbiamo fatto questa applicazione del testo biblico per renderci conto che il popolo di Israele può essere molto simile al popolo di Babilonia. Quando il popolo di Israele si immerge nei propri affari, diventa peggiore di Babilonia stesso. Ma c'è un versetto che io ho voluto tralasciare di proposito, che è il versetto chiave di questa predicazione. Si trova in Prima Re al capitolo 18. Elia, prima di costruire l'altare, si trova di fronte migliaia di persone e dice una cosa fondamentale. Il versetto 21 del capitolo 18 di Prima Re dice: allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Vedete questa condizione, fratelli? È molto simile alla chiesa di Laodicea. State da un lato o state dall'altro lato? Ah, magari tu fossi freddo o caldo, ma quello che mi stupisce è che Dio dice magari tu fossi freddo, cioè totalmente fuori. Se tu fossi freddo, ancora per te ci sarebbe ancora più speranza. E allora per il tepido che cosa dice lì nel testo biblico? Non c'è più speranza? No, il Signore ci dà pure una soluzione. Perché se noi oggi riconosciamo di essere tiepidi, ancora oggi, fratelli, per noi c'è salvezza. Quando leggiamo il Vangelo di Matteo al capitolo 24, vediamo gli scenari che si susseguono uno dietro l'altro e poi il Signore conclude questo momento con un grande appello: vegliate, vegliate. E utilizza l'esempio delle 10 vergini, 5 stolte e 5 avvedute. Come vedete, si riparla sempre delle lampade, dell'olio, eccetera, eccetera. Ma che cosa fanno le 5 avvedute? Alla fine bussano alla porta e, come dice Gesù, io non vi conosco. Quello è il popolo di Dio, è una parte del popolo di Dio che dice: Signore, ma noi nel tuo nome abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro. E Gesù risponde loro: io non vi conosco. Sapete perché non li conosce Gesù? Perché non hanno prestato attenzione all'appello di Laodicea per coloro che sono tiepidi. La soluzione è proprio lì. Come conclude lì il passo? Io sto alla porta e busso. Se tu apri, io entro e cenerò insieme a te. Ecco, fratelli, quando noi riconosciamo per effetto dello Spirito Santo di trovarci in quella condizione, dobbiamo glorificare Dio, perché abbiamo la soluzione. Basta aprire la porta del nostro cuore e Gesù entrerà in noi e cenerà insieme a noi. Amen.